La foto di un'ecografia tenuta tra le mani è sempre più spesso il primo tassello dell'identità digitale che mamma e papà creano per i propri bambini che, ancora prima di nascere, sono già in rete. Il primo bagnetto, il primo dentino, lo svezzamento, il primo sorriso in riva al mare, la torta con le candeline, la gioia del primo Natale, il grembiulino colorato con lo zainetto sulle spalle. A un anno di vita le foto online sono già circa 300, secondo uno studio in via di pubblicazione sulla rivista Journal of Pediatrics. Che c'è di male in fondo a voler condividere i progressi del proprio bambino sui social? E come siamo passati dai volti coperti, da quelle piccole faccine gialle alla completa esposizione dei più piccoli su piattaforme in cui diventano un contenuto visto da milioni di utenti che passa spesso per umiliazioni, derisioni, frasi recitate a favore di telecamera e imbeccate dai genitori solo per fare views e commenti? Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
Siamo arrivati nella fase di spinte. Mi sono dilatata.
Lo scorso ottobre la Sabri, una tra le youtuber più amate dai giovani, ha condiviso il video del parto del primo figlio, Dante, nato dall'amore con Pika Palindromo, un altro creator. Da allora il bambino è stato al centro di 93 post e 78 stories solo sul profilo della madre ed il protagonista degli ultimi video pubblicati dalla coppia sul loro canale di YouTube. Del resto, la Sabri aveva avvisato i propri follower durante le contrazioni. Iscrivetevi subito, questo diventerà il canale della nostra famiglia. Ripeto, durante le contrazioni. Ma non sono solo gli scatti in stile copertina dei quaderni di Ann Geddes a finire nella rete. Qualche tempo fa una influencer seguitissima ha messo in mostra la propria bambina durante un attacco di dissenteria. C'è chi li usa per fare sketch in teoria divertenti o, come dicono loro, divulgativi, certo, come no. Come usare il braccio di un bambino per insegnare ai propri follower come indossare un preservativo. Oppure vengono condivisi momenti molto intimi, attacchi di rabbia, pianti, molto spesso a seguito di scherzi o derisioni dei genitori che lo fanno apposta proprio per poi creare un contenuto. Il fenomeno per il quale i bambini sono sempre più esposti sui social prende il nome di sharenting, ne abbiamo parlato diverse volte nel podcast, è una crasi delle parole inglesi share e parenting, che significa appunto condividere la propria genitorialità online, un'abitudine che può rivelarsi però pericolosa perché alimenta ad esempio furti di identità, come è successo di recente a Meredith Steele, una blogger americana che ha scoperto che le foto dei suoi bambini erano associate a nuovi nomi e a didascalie che descrivevano un'altra vita completamente inventata. Immaginate di trovare i momenti più importanti dei vostri figli raccontati da altre persone che li usano per crearsi una falsa vita online, come se fossero un gioco replicato in serie ed esporre in una vetrina una, che ne so, Barbie da mettere al centro della propria immaginazione per creare ogni giorno una storia diversa. Nel paper di Journal of Pediatrics viene sottolineato come i rischi e le conseguenze della condivisione siano di diversa natura e spesso molto più complessi nella loro interpretazione di quanto si pensi, poiché coinvolgono anche questioni legali relative alla tutela dell'immagine, alla riservatezza dei dati personali e alla sicurezza digitale del minore. Anche se non intenzionale, questo fenomeno in crescita può esporre i bambini a diversi gravi rischi, tra cui la pedopornografia o un futuro disagio emotivo, insomma con conseguenze non facilmente, tra l'altro, immaginabili. Condividere immagini, video e qualsiasi tipo di contenuto con protagonisti bambini significa infatti costruire il dossier digitale di un minore senza il suo consenso ed esporlo a gravi pericoli come il child grooming, cioè una forma di adescamento che consiste nello stringere un rapporto d'amicizia con un bambino, un ragazzo molto giovane, una ragazzina, grazie soprattutto ai dati reperibili in rete condivisi proprio spesso dagli stessi genitori. Ma quando è esplosa questa necessità di condividere tutto tutto della vita dei più piccoli, regalando a perfetti sconosciuti informazioni sensibili come la scuola o le associazioni sportive che frequentano, gli amici che frequentano, come è strutturata la loro cameretta, cosa amano mangiare, i film che guardano di continuo e altri dati che possono metterli in pericolo o comunque esporli.
Kevin, qual è il cibo che preferisci in assoluto?
Se attualmente ci sono così tante famiglie comuni che condividono tutto dei propri figli, molto spesso ottenendo follower, successo, soldi e collaborazioni, è perché molti degli influencer più seguiti hanno capito come i bambini siano una moneta di scambio per aumentare il proprio valore commerciale. Basta guardare le visualizzazioni dei video sui loro profili per capire come quelli con i minori producano risultati 3 o 4 volte più elevati di quelli dei soli genitori. I bambini intanto non attirano critiche, suscitano empatia, affetto, apprezzamento, legami emotivi con i follower che li vedono crescere. Se mia figlia non sarà così, non la voglio, commentano alcuni degli utenti più giovani guardando questi contenuti che diventano in poco tempo virali.
Ok, non lo dire mai più alla mattina, non si sta bene, non si dice questa parola.
Molto spesso i bambini diventano il vero e proprio content con la scusa della normalizzazione, ma quello che viene da chiedersi è perché. Se l'intento dei genitori è quello di fare divulgazione su situazioni familiari, particolari, educative, no? Come nel caso di una famiglia omogenitoriale o nel caso di una bambina con gravi disabilità intellettive, ecco perché ce li ritroviamo a fare contenuti sponsorizzati anche per la colla da 1,20 euro? È davvero necessario avere una pagina che ospita oltre 600 contenuti con al centro questi bambini, senza considerare ovviamente tutte le decine di stories condivise ogni giorno che poi spariscono. Se ci fate caso, i più piccoli vengono anche spesso utilizzati come contenuto che smorza le polemiche, cioè è un problema sulla tua pagina, posti una foto di un bambino e tutti si dimenticano tutto. Che so, vai a fare un aperitivo sui ghiacciai in elicottero, sei al centro di una tempesta mediatica e per rimediare arrivi al punto di condividere un video delle videocamere di sorveglianza della cameretta da letto del tuo bambino. Insomma, vi ricorderete.
Anch'io sono tanto felice di te. Tu sei un figlio di mamma.
Esporre i bambini fa parte di una tecnica che si chiama advertorial, cioè la definizione di un piano di comunicazione che unisce la pubblicità ai brand, ai contenuti editoriali dei genitori, cioè alla condivisione di dettagli della propria vita per suscitare interesse nei confronti dei follower. E come dicevamo, i bambini funzionano. Lo sa bene ad esempio la famiglia Brunacci di Vaio. 3 bambini e una bambina nati tra il 2018 e il 2022, ognuno col proprio profilo Instagram in cui sono messi in posa come dei piccoli influencer, protagonisti indiscussi anche dei profili dei genitori. Dal 1 gennaio ad oggi l'account Instagram della madre conta 40 foto dei piccoli, 13 su quello del padre, mentre sono 90 gli scatti sul profilo personale di Mia Annabelle, l'ultima arrivata della famiglia, sempre di Vaio, che ha appena compiuto 1 anno. L'account della bambina era stato creato ancora prima che nascesse. Il video più visto in assoluto? Il piccolo Filiberto Noah sporco di gelato, oltre 5 milioni di visualizzazioni.
Fili, che cosa avevo detto? Lo potevi mangiare il gelato?
No.
Ma l'hai mangiato però?
No.
No, non l'hai mangiato, sei tutto sporco. Sei terribile. Sì.
Lo sanno bene anche le sorelle Valli, che hanno fatto dei propri figli uno degli elementi centrali della loro comunicazione, condividendo anche video, insomma, discutibili, come quello di una piccola che allatta al seno la sua bambola a petto nudo, imitando la mamma in un gesto così intimo che appunto sarebbe dovuto rimanere fuori da uno spazio in cui riceve oltre 1 milione di visualizzazioni e che non viene rimosso nonostante le centinaia di commenti che sottolineano quanto sia inappropriato. Il problema è quando l'emulazione, la voglia di partecipare a questo gioco della visibilità, prende per mano gli utenti meno esperti. Come la prima volta in cui avete giocato a Super Mario e avete dovuto ripetere uno schema più e più volte per capire quali fossero i cubi o i tubi verdi che portavano a guadagnare più monetine, gli utenti acquisiscono tramite la fruizione dei contenuti la capacità di comprendere anche inconsciamente ciò che sul web funziona, sui social funziona. E così ci ritroviamo sommersi di contenuti di famiglie disfunzionali che guadagnano sempre più follower, spinti però appunto questi follower da un voyeurismo cinico che li porta a commentare divertiti magari questi contenuti con un linguaggio che a un osservatore esterno può sembrare incomprensibile, come quando dicono classica famiglia dell'Ohio, intendendo in realtà offendere queste famiglie disfunzionali, paragonandole a famiglie di mostri, lasciando insomma madri, padri e bambini a dover gestire una visibilità che forse non dovrebbero avere.
Se pittiamo con le sasi la nostra mattina, stiamo solo appiccicando per cardino. Andiamo a vedere.
Che effetto avrà tutto questo su quei bambini? Come faranno a costruire la propria identità se tutto quello che fanno è mediato dalla ricerca di consenso? Non serviva l'allarme dei pediatri per renderci conto che viviamo in un mondo in cui i diritti dei bambini vengono negati proprio da chi li dovrebbe proteggere? Iniziate a chiedervi se vi piacerebbe essere ripresi nei momenti più umilianti della vostra esistenza o mentre, che so, provate a ragionare e a parlare con chi vi ama e fate l'unica scelta razionale possibile. Togliete il segui a chi li pubblica e lasciate che i vostri figli si autodeterminino fuori da uno schermo da 2000 pixel. Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Cosma Castellucci. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.